ha dato qui una piccola nota che dice: ho gli esami, perché? Ma quanto sono fastidiose.
Ho gli esami del sangue?
No, mai.
Ho gli esami delle urine?
No, sto parlando di...
Ho gli esami del capello?
No. Sto parlando di quelle ragazze che parlavo con un amico mio, che tu...
Che ti dicono: no, mi dispiace, non posso uscire con te perché ho gli esami fra 4 mesi, che devo iniziare a studiare.
Tu sei lì, passi una bellissima serata con un gruppo di ragazze. Quelle serate belle, risate, scherzi, inizi ad avere confidenza.
Inizi a sperare.
Oh, ma quando ci rivediamo? Ma quando vuoi tu, tesoro mio? Figuriamoci, io sono sempre libero. E figuriamoci. Tu? E tu?
Ah, io ho gli esami.
Ci sentiamo, poi il giorno dopo ti senti. Allora, quando ci prendiamo questo caffè? Caffè, tempo 30 minuti, una cosa rapida. No, guarda, quando ho finito gli esami? Va bene, cara, quando avevi finito gli esami? E guarda, ho l'ultimo esame il 22 luglio. Ma siamo a marzo!
Ma dovevi dire che... Ma da che stiamo a parlare?
Da marzo a luglio non hai il tempo per un caffè.
E a quel punto capisci che...
Poi 2 giorni dopo la trovi a cena, che fa la storia con un altro, capisci che il problema non sono gli esami, sei tu. Allora voglio mandare un messaggio. Giovani ragazzine all'ascolto,
ditecelo che il
non
problema siamo noi
più.
Avete rotto
i coglioni.
Vi prego, basta, è molto più semplice dirlo. Guarda, il problema sei tu.
Cacciate le palle. È stata una bella serata. Grazie, arrivederci.
Non mi interessa.
Perché io personalmente, bro, quando ero più ragazzo, quando ero più adolescente, magari, ok, ci pure cascavi. Ma dai, allora, ma troviamo un buco. Oggi, nel momento
e stavi
in cui,
lì a umiliarti per settimane, a riprovarci. Onestamente, pensando di essere nel giusto.
Bravi,
invece,
ragazzi,
in realtà, soltanto sguazzando in un'illusione prolungata.
Bro, te lo dico. Nel momento in cui io ricevo un messaggio del genere, a parte che cerco di non frequentare persone che sono studenti, per ovvi motivi, bro, non ce la faccio più.
Però è anche complicato.
È complicato. Quindi dobbiamo andare.
È un'abitudine diffusa.
Magari di una certa età. Milf all'ascolto.
Mi raccomando.
Sono a disposizione. Cioè, valutiamo una frequentazione.
A questo punto.
Perché sono stanco di queste scuse. Almeno loro sanno quello che vogliono, le donne di una certa età. Ma tu sei qui. Io, quando una persona mi dice: ho gli esami, non accade da un po', io blocco direttamente. Non è che non rispondo, io ti blocco da un
po'. Io scompaio.
Tu non potrai più reperirmi. Questa è la punizione, inferno dantesco per te.
Per chi dice che c'ha gli esami.
Basta. Non... Cioè, la verità, bro. Ma qui ristabiliamo la verità in
e qui ritorniamo.
Partita. Ma poi, ragazzi, anche con una certa mentalità, che dici: cazzo, sembravi così seria, poi non c'hai le palle di dire un no. Vabbè, bro, andiamo alla prossima nota, che sennò spacco
questo microfono. Navighiamo oltre.
Allora, sempre tema donna rimaniamo. Mi piace.
Tema caldo.
Il problema in quel caso è che i tuoi demoni prendono il suo volto. L'errore sta nel credere che rivolgendoti a lei tu possa risolverli, perché in realtà incarnano la sua figura, ma lei non c'entra niente. Sto parlando di quella fase in cui la storia è finita.
Sì.
In cui però lei continua a pensare a lei. Perché ad oggi, quando sei single, tu c'hai un problema, stai con te stesso, vivi e affronti il problema. Quando tu hai subito una rottura, hai un problema, il problema prende la figura di questa ragazza e tu credi di essere ancora innamorato, invece no, semplicemente ti sei aperta alla voragine delle mancanze. Molto semplice, devi affrontare la rottura, ci sta. E quello che voglio dire, che questa nota me la sono segnata per ricordarmi che quando accade una cosa devi riprendere in mano te stesso, compresi i tuoi dolori.
Ah, direi in particolare prendendoti cura di quei cocci,
esatto,
che sono rimasti.
È chiaro che se una ti tradisce con uno stronzo è normale che ci sta che ti ha fatto male lei, però nel senso il vero dolore non riguarda lei che ti ha tradito, ma che
riguarda
tu che
quando
ti
una
sei...
storia finisce, esatto, perché non c'è più amore,
tu che ti sei
riguardano
sentito
riguardano quelle ragioni che non hanno, cioè in cui magari non trovi una colpa specifica, no? Bella grossa da attribuire magari all'altra persona, tipo un tradimento, cose simili. Ma quando una storia finisce è solo perché ormai non c'è sta
mamma
più.
Mia, bro, ma quanto, sta ma quanto più è brutto quando
combustibile. Dici: cazzo, io ci tengo tantissimo a te, però non c'è più.
Certo.
Non c'è più quella fiammella.
Certo. E quanto è brutto invece quando
è lì
storia...
che devi fare.
Quando la storia finisce, e non perché non c'è più amore, ma per motivi pratici.
Ah, ancora peggio, pure a me è successo.
Le storie ti porti per tutta
tipo
la vita.
Banalmente la distanza, magari che può risultare un limite che a un certo punto soffoca e spegne la fiamma.
Mamma mia. No, ma pure situazioni in cui semplicemente ci serve un momento, te lo prendi e poi ognuno prende la sua strada e anni dopo ci pensi e dici, cavolo, io amo ancora questa persona, oppure l'amerei ancora, ma l'amavo. Cioè è una cosa veramente straziante, però ciò che conta a un certo punto è riprendere noi stessi in mano e un attimo capire chi sei, dove stai andando e in che modo la relazione che hai vissuto ti ha dato, perché le cose tolgono, ma la cosa bella della vita è che anche quando ti toglie una cosa poi ti restituisce
qualcos'altro, sì, in altra forma.
Sì, occhio alla sedia che ha un rumore,
cigola un po', vero?
Sì, cigola un po', quindi tocca stare un po' fermi, anche se mi piacciono i rumori di sottofondo.
Spero che piacciono anche agli spettatori a casa.
Devono piacere, non hanno,
per forza di cose non hanno scelta.
Non hanno scelta. Dai, dammi una nota tua adesso.
Allora, mi sorge alla mente questa...
tra parentesi, la nota continuava con dopo che ho finito gli esami, tra parentesi, vigliacca o fallita.
Tra l'altro.
Vigliacca
è
anche fallita, perché se non riesci...
Devo aggiungere questa cosa.
Dai, vai.
Non è l'acqua attorno alla barca che la fa affondare, ma l'acqua che entra nella barca.
Sì, è vero.
Tu puoi galleggiare con la tua zattera, con la tua scialuppa, remi in barca per l'oceano sconfinato e non affondare se impedisci all'acqua di entrare nel tuo scafo e farla affondare.
La trasformiamo in una metafora concreta di vita?
Sì, nel momento in cui...
Cioè, cosa ti ha ispirato questo pensiero?
Ma questo pensiero mi ha ispirato l'anticonformismo, il controcorrente, l'uscire dal pensiero unico. In generale, quando ti ritrovi in una situazione in cui hai l'impressione, o è obiettivamente così, che sei contro una moltitudine, una maggioranza, diciamo, e ti ritrovi in una minoranza, e questo vale per un sacco di situazioni... immagino che a tutti possono venire in mente anche cose attuali o più personali. Se ti ritrovi in una minoranza e contro, opposta ad una moltitudine anche più chiassosa, più forte, come può essere un oceano in confronto a una scialuppa, la tua scialuppa non affonderà se impedisci all'acqua di entrare.
Certo. Quindi rimaniamo sempre comunque sul mood,
la forza di volontà e dei propri valori, dei propri principi, quello in cui uno crede. Se quelli non vacillano, se possono lapidare.
E quando la tua barca è piena di acqua e stai affondando, tu come ti comporti?
Io mi auguro.
Cioè, scendi dalla nave.
A quel punto, che devi fare?
Dici.
Io non credo di essere mai arrivato a quel punto di dover abbandonare la nave.
La vita è una donna troppo bella.
Però io credo che se arrivi a quel punto lì, a cui ti riferisci tu...
Devi andare in psichiatria, neanche psicanalista.
Io penso che corrisponda a quando... Cioè, se vieni sopraffatto totalmente, la tua scialuppa affonda, lì sei ad un punto di non ritorno. Io auguro a tutti di non arrivare a quel punto, perché secondo me coincide con la disperazione, appunto, con l'assenza di speranza, e quindi molto spesso coincide con... autosabotaggio, certo. Autolesionismo.
Mandiamo un messaggio: a quel punto bisogna chiedere aiuto. Quel punto c'è solo una barca che può.
Io credo che sia sempre indispensabile chiedere aiuto. Non siamo da soli.
Sì.
Non siamo mai da soli, anche quando abbiamo l'impressione di essere l'unica persona che ci vuole bene a questo mondo. Non lo siamo mai. Certo. E quindi pensate sempre ad una persona, anche nei momenti più bui, che pensate che possa aiutarvi. E cercatela, non dite che non vi cerca nessuno, che nessuno vada a voi, provate a cercare anche aiuto, provate a agitare una mano nella tempesta,
certo,
a volte
certo.
Funziona.
Provate anche a cercare aiuto magari da qualche esperto, nel senso che insomma,
ci stanno pure loro, ma magari può funzionare anche una persona cara di cui vi fidate,
sì. Diciamo che quando
e chiamate.
Quando la barca è immersa nell'acqua...
Ci vuole un professionista, per carità.
Serve un professionista. Adesso andiamo con una cheat, eccola qui. La cheat è di Tony Soprano. Soprano dice: la cosa peggiore, sinceramente, dover stare in mezzo alla gente che si strappa i capelli, che piangono, e dover fare la faccia di circostanza come se fosse il peggiore dei lutti, ma io me ne frego. Per questo motivo mi sento un ipocrita e mi arrabbio con tutti loro. Cazzo, i brividi. Ho i brividi perché fra Tony Soprano penso sia stato uno dei personaggi più più importanti di quel punto di vista della criminalità cinematografica, perché appunto è un uomo che si mette in discussione, cioè questo boss della mafia americana che va dalla psicologa perché ha gli attacchi di panico, quindi il primo della sua generazione, perché non è che ai tempi il mafioso non poteva andare, se lo scoprivano lo ammazzavano, e si mette in discussione. In questa frase arriva una parte in cui praticamente iniziano a morire i parenti, gente, e lui ti ritrovi ogni settimana un lutto, e lui effettivamente a un certo punto non è che non se ne frega un caso, lo devi fare la figura di circostanza, però magari la persona che è morta ha dei motivi per morire, nel senso che insomma quando si parla di mafia insomma basta un nulla, e quindi mi è piaciuto tanto questa parte qui. Per questo motivo mi sento un ipocrita e mi arrabbio con tutti loro. No, quando la rabbia prende il sopravvento.
Sì, lui si sente un ipocrita perché odia stare in mezzo a questa gente, ma comunque a livello di circostanza deve atteggiarsi come questa gente.
Deve importare questa maschera, e lui che è un uomo molto autentico fa fatica, fa proprio fatica. E quindi qua mi si solleva la grande questione dell'indossare una maschera nella vita. Che è una cosa che io non ho fatto mai, ho avuto mille problemi. Quando ci ho provato, c'era una volta che faceva una battuta: mamma mia, come lecchi male il culo tu. Cioè, proprio.
Proprio non lo sai leccare.
Proprio lascia stare, capito? Quindi, cioè,
non
senso,
è il tuo.
Non è il tuo, capito? E quindi proprio è una questione di, a un certo punto, veramente portare quello che sei a costo di perdere opportunità, che non erano le tue opportunità.
Però almeno avrai aderito alla tua personalità, e sarai stato cosciente di quello che hai fatto.
Certo, mi viene in mente. Guarda, mi viene in mente il fatto che io col mio monologato c'ho una linea editoriale molto diretta, scaltra, a tratti fastidiosa, e fondamentalmente non è che dici tanti personaggi, non è che io posso essere preso magari a collaborare con delle reti che hanno una mentalità magari più populista, giustamente non è che posso fare una collaborazione con situazioni in cui magari sei lì e ti scappa la parolaccia e ti scappa la cosa, perché uno è reale come nella vita, e allora ho creato appunto il monologato sulla base del fatto che io dico quello che cazzo mi pare, magari nessuno a parte chi ascolta apprezza, l'unica persona che ha apprezzato questo modo era Michele Canova, per esempio, con cui ho collaborato, che è un grande, un gigante del suo settore, a breve uscirà un progetto, oppure magari quando uscirà questo progetto sarà già uscito, comunque e lì ho detto, vedi, se io avessi fatto magari il leccaculo, avessi fatto delle recensioni alla Mollica, che lui era molto perbenista, ma perché parlava di ciò che gli piaceva, Mollica è un grande, però se io avessi detto a tutti quanti bravi bravi bravi, magari mi sarei attirato determinate opportunità,
avresti sicuramente fatto un altro percorso,
però non avrei attirato quella che poi è diventata anche un'amicizia sincera a livello professionale con un grande personaggio di cui sono veramente fiero, e perché lui ha rivisto magari in me quella sincerità che ha detto, cazzo, facciamo un podcast insieme, no? E questo per capire come poi non è che tu ti chiudi delle porte, ti apri le tue, molto semplice.
Ognuno
quindi
si deve creare la sua strada.
Esatto, cioè,
però
chi
per
essere?
Farlo devi essere
certo.
Te stesso.
Poi io sono il
primo. Devi essere cosciente. Magari un allenamento può essere, no? Cercare di prendere sempre consapevolezza di ogni azione che uno fa. Perché ho fatto questo? Perché mi sono comportato così? Perché ho detto sta roba proprio adesso, in questo modo?
Sì.
Per capire se sto aderendo a quello che obiettivamente sono e voglio essere, oppure mi sto comportando in base alle circostanze, al contesto in cui mi trovo, perché ho un'utilità, un secondo fine, un obiettivo,
no?
Sto cambiando me stesso in funzione di qualcosa. Cerchiamo sempre di capire se questo vale la pena, oppure lo stiamo facendo magari inconsciamente perché è un modus operandi che ormai si è incastonato nelle nostre attitudini, no? In base a dove
certo.
mi trovo e a con chi mi trovo, certo. sono in un modo per ottenere il massimo.
No, è vero.
Invece è molto più complicato essere sempre se stessi indipendentemente, sì. o cercare di esserlo più quantomeno
perché è
il
una
più possibile.
Strada, è una strada che dà frutti a lungo
andare. È una strada spigolosa, è una strada non apprezzata,
credo,
perché
però
la gente è abituata a dire: ma perché non te comporti in questo modo, in questa circostanza? Scusa, perché ti stai comportando in quest'altro? Dovresti essere così. Sei in questo contesto, sei in questa situazione, perché non te comporti così?
Però è anche vero che se oggi
molto spesso la gente si infastidisce per questo.
Se oggi vuoi fidelizzare con un pubblico, però devi essere sincero. Ma anche quando fai l'attore, che stai recitando una parte scritta da un altro, diretta da un altro ancora, però se tu porti te stesso, Paradossalmente tu porti qualcosa di autentico e alla fine, cioè, siamo a caccia di cose autentiche perché è tutto finto oggi, tutto filtrato da una lente di finzione, e quindi la gente, quando magari ascolta il monologato, non l'ascolta per ciò che dico, magari non è d'accordo in nulla di quello che dico, però
percepisce un'autenticità.
Esatto, gli piace sentire che sto dicendo delle cose che penso sinceramente. Poi sono il primo che magari, per arrivare
perché
alla verità,
perché è naturale,
certo,
perché comunque la gente rimane attratta da ciò che è naturale,
certo.
Anche se magari ormai il costrutto sociale si è un po' adagiato, no, su questa cosa della maschera, Pirandello Docet.
C'hai un'altra nota che vuoi dire prima che vado avanti con le mie?
Ma in questo momento non mi sopraggiunge nulla.
Ok, allora aspettiamo che ti sopraggiunga qualcosa.
Nel frattempo
ne trovo un'altra, vediamo a caso, vediamo qui. C'è scritto: vi trattiamo come se lo fossimo, ma non siamo stupidi. Ah sì, ok, ho capito. Sempre relazione, ecco, purtroppo per fortuna queste note sono molto relative a un periodo di rottura con una persona, e quindi parlo spesso di donne nelle mie note in questa fase della mia vita. Magari faremo una season 2 in cui parleremo di tutt'altro. E ecco, questa cosa qui mi è venuta perché c'era questa ragazza che io cercavo di trattare bene il più possibile, e a un certo punto mi fa: ma perché mi tratti come se fossi stupida? Mi tratti come una rincoglionita. Io mi sei aperto un mondo. È vero bro, è vero. Io a un certo punto divento mio padre. Inizio a trattare le ragazze perché le voglio aiutare, perché voglio essere apprensivo. E che succede? Che le tratto come delle ritardate.
Perché è un retaggio che ti trascini dalla figura
rispondo,
di tuo padre,
sì,
dici?
Sì, nel senso che della sua cultura.
Sì, sì, sì.
Nel senso, non mio padre come persona, mio padre inteso come...
dalla cultura patriarcale.
Esatto, cioè, la figura della donna è cambiata in questi anni.
Certo.
E noi siamo quelli che un po' più fanno fatica ad adattarsi, perché mentre i ragazzi adolescenti oggi, un domani, saranno già figli di quest'epoca, noi siamo stati figli di un'epoca diversa e oggi è cambiata. È cambiato il mondo negli ultimi 10 anni, negli ultimi 4, sta cambiando adesso e non è facile. Quindi la mia risposta che voglio dare a queste donne: vi trattiamo come se fosse stupide, ma sappiamo che non lo siete voi e non lo siamo noi. Cioè, stiamo cercando un equilibrio, semplicemente. Nulla più, nulla meno. Hai trovato la tua nota?
Sì, sì, sono andato a spulciare qualcosa. Allora, avevo scritto questa cosa pensando a... molto spesso, giocando a tennis, mi sono ritrovato anche in lockdown ad andare a giocare contro il muro da solo, no?
Certo.
E avevo partorito questa breve riflessione a riguardo. Giocare contro il muro, maestro della realtà. Già sai chi avrà l'ultima parola. Giocare contro il muro, allenarsi a fallire, perseverare nello scambio per allungarlo. Perseverare dopo ogni palla persa e ricominciare da capo, abituarsi a fallire, abituarsi a ricominciare, ma come diceva qualcuno, fallisci ancora, fallisci meglio.
Giusto, giusto, bello, bello.
Alla fine la vita è un po' un muro contro cui dobbiamo giocare ostinatamente,
l'ultima,
pur sapendo che prima o poi qualche palla ci scapperà, no?
Certo, l'ultima volta che mi sono confessato anni fa, questo parroco mi disse: la cosa bella bello lo stato della matrice cattolica che ritorna.
Purtroppo.
Sì, lo voglio usare. E mi disse: la cosa bella di un giovane che ogni volta che cade, cade sempre un passo avanti. Fallisce meglio, quindi.
Fallisce meglio.
Ed è una scoperta. Cioè, non abbiate paura, ragazzi, di fallire.
È lì che sta la crescita.
Di sbagliare.
È lì che sta il vero sviluppo.
Ci sta gente che arriva
nella vittoria, molto spesso c'è anche la perdizione, c'è lo smarrimento più totale. Molto spesso anche, no, quando arrivi ad una vittoria veramente importante nella tua vita, quella che magari hai sognato, per cui hai lavorato per anni, e questo vale per tutte le categorie, tutti i settori, arrivi lì e hai una specie di appagamento, una sensazione di riempimento di quel vuoto che hai cercato di colmare per anni attraverso lo sforzo e il duro lavoro, e quando arrivi lì dici: mo che faccio? Devi per forza ritrovare un altro,
sì.
devi spostare, no? Devi spostare i tuoi obiettivi più avanti ancora. C'è sempre un orizzonte più lontano verso cui protendersi, no?
Sì.
E fallire ulteriormente, non c'è mai un punto d'arrivo. Se pensiamo che a un certo punto saremo
milionari a 60 anni,
Cioè, sì, ma c'è gente che è diventata milionaria a 20 anni. Ora sì, è possibile diventare ricchi sfondati a 20 anni, ma poi quando arrivi milionario a 20 anni devi trovare un modo, devi trovare, devi trovare un modo per metterti ancora alla prova e continuare a fallire,
la
a scazzare.
La sofferenza dei ricchi.
La sofferenza dei ricchi. Che sicuramente c'è, sicuramente c'è. È quel senso di vuoto di non sapere che cosa farsene di quel... di quell'essere arrivati, perché in realtà non sono arrivati.
I figli dei ricchi sono i più drogati della storia.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.